Colpo di Covid. L'Italia che resiste.
Questo è il colpo di Covid che vi continua a tenere compagnia ancora per un'altra settimana, perché poi sarà l'ultima puntata quella settimana prossima. Parliamo, come tutti i giovedì sera, in diretta tra le 20 e le 20:30, dei temi attorno, che girano attorno, dentro, fuori, attorno alla pandemia. Oggi torniamo a parlare all'inizio di puntata, cioè adesso, di un tema importante per quello che riguarda gli impatti che ha subito questo settore economico dalla pandemia. Ma siccome è tempo d'estate e per fortuna ci si può cominciare a organizzare, oggi torniamo a parlare di turismo. È tornato a trovarci il nostro primo ospite, che ha il microfono chiuso, Fabrizio Pozzoli, che è, tra i vari titoli che ha Fabrizio, presidente di Federcultura Turismo Sport e Cooperative, a me quello che piace di più è presidente per l'Europa di ISTO, o ITS che si vuol si dica, cioè l'Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale. Buonasera Fabrizio.
Buonasera, buonasera Alfredo, grazie dell'invito.
Ecco, abbiamo un paio di volte abbiamo parlato di questi temi quando ancora era un miraggio l'ipotesi del viaggiare. Sono successe tante cose, la stagione in Italia, almeno in Europa, è già partita, anche se con tutti i timori legati a questa variante Delta che sta scendendo dalla Gran Bretagna. Comunque la stagione è partita, e poi c'è anche una grande novità, che è la prima cosa che vorrei chiederti. A me sembra che un po' si è pasticciato in Italia, parlo del Green Pass, cioè del certificato che dice che siamo stati vaccinati oppure il tampone o siamo stati guariti dal Covid. Ma in tutta Europa, mi sbaglio, o veniva rilasciato alla seconda dose, mentre noi invece siamo partiti in quarta con la prima dose?
Ma da quello che mi risulta sì. Ti faccio ridere, ieri parlavo con una collega che l'ha ricevuto 3 volte.
Per cui, come dire, e non ha fatto 3 dosi di sicuro,
avrebbero detto i latini. Difatti io parlavo con lei dicendo: io mi sono vaccinato e ho fatto il Johnson, quindi, come dire, buona la prima, come si dice, no? Sì. Lei invece ha fatto una doppia dose, ma una 15 giorni fa aveva già comunque ricevuto il Green Pass, che tecnicamente, adesso non vorrei sbagliare perché poi la normativa è un po' complessa e poi, come dire, in continua evoluzione, ti può servire comunque per accedere a una serie di eventi o quant'altro. Certamente non è il Green Pass europeo, che è quello che prevede comunque, mi pare che vada in vigore 14 giorni dopo la seconda dose, o dose unica, se uno fa il Johnson, oppure se è guarito dal Covid, oppure se fa un tampone entro le 48 ore prima poi di andare in un altro paese. Diciamo che sì, siamo partiti un po' molto in quarta, ecco, su questo sì, come dire, non c'è dubbio. Io capisco perché, come dire, penso che dopo un anno e mezzo governare una situazione del genere, che veramente evolve dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, credo che non sia oggettivamente facile per nessuno. Credo anche, però una opinione totalmente personale, quindi, come dire, la dice Fabrizio, qui nasce e qui muore, che probabilmente qualcuno si è fatto un po' prendere anche dall'emozione del la Grecia sta riaprendo tutto, la Spagna sta invitando tutti, Israele è covid free, poi dopo scopri che uno ritarda di un mese, quell'altro non è così vero, quant'altro, no? Per cui probabilmente anche tutte queste cose qua dettate sull'onda dell'emozione, mettiamo così, oggettivamente ti portano magari a prendere decisioni meno ragionate di quello che dovrebbero essere. Dal mio punto di vista, e come l'ho già detto più volte, non sono un medico, non sono un tecnico, non sono uno scienziato, non sono nulla di tutto
virologo,
questo.
No, virologo
neanche lontanamente.
Va molto di moda adesso la virologia.
No, è vero. Quindi sono fuori moda, ecco, mettiamola così, sono assolutamente, orgogliosamente fuori moda. Quello che dico è, ci hanno detto che per alcuni vaccini devi fare una seconda dose, per altri invece ne fai una sola, hai un tempo, diciamo, di latenza in cui questo vaccino entra in circolo e esplica quella che è la sua funzione. Arrivati a quel punto, da lì in poi mi pare per i 200 stagioni successivi o quant'altro, diciamo che uno è razionalmente tranquillo, mettiamola così, come dire, su questa cosa, senza dimenticare tutte quelle che sono ovviamente le precauzioni ovvie dell'andare in giro, e questo sicuramente, se lo guardiamo anche nel confronto del turismo, aiuta. Non è la panacea delle panacee, sono molto onesto, come dire, sarebbe anche veramente ridicolo ammetterlo. Non è la panacea delle panacee, sicuramente semplifica alcune operazioni, ma come hai detto tu prima, parlando della variante Delta, penso agli europei di calcio, agli inglesi che dovrebbero ma non possono venire. Oggi sul telegiornale, credo di Rai 1, se non ricordo male, addirittura c'era l'intervista all'ambasciatore italiano a Londra, no? Dicendo: guardate che poi comunque ci sono delle prescrizioni specifiche che valgono per quel contesto, per quel paese, per quel corridoio, per quel momento, e queste hanno, come dire, la precedenza rispetto alle altre. Quindi Green Pass da oggi, tra l'altro, perché è il 1° luglio quando è ufficialmente, come dire, entrato in vigore per l'Unione Europea. Non pensiamo che con questo affare qua, come dire, giriamo a prescindere da quelle che possono essere restrizioni locali, quindi massima attenzione a prescindere, ecco, questo vorrei essere molto chiaro.
E cioè, 1° luglio è entrato in vigore il Green Pass europeo, e dov'è, chi è che lo fa?
Allora, il Green Pass europeo in realtà arriva in automatico, cioè chi, come dire, o è guarito dal Covid, quindi ha la certificazione di guarigione, o ha fatto il tampone, o sierologico, o quant'altro, oppure come la stragrande maggioranza delle persone ha fatto la vaccinazione, una o due dosi o quant'altro, gli arriva in automatico, te lo trovi sull'app Io, se chi ha l'app Io, te lo trovi sull'app Immuni, ti arriva a me ad esempio, ma come a tutti è arrivato un, come dire, messaggio, ho scaricato un codice e, come dire, me lo sono salvato sul telefonino, in modo tale che se dovesse essere anche, se dovesse essere in una zona dove non c'è rete né nulla, però comunque, come dire, ce l'ho, lo si può stampare. Per chi non utilizza o non è pratico o non ha, come dire, smartphone o cose di questo tipo.
Quindi non è quello che è già arrivato dopo le prime dosi in Italia con SMS, eccetera. Stiamo parlando di uno che arriva dopo la seconda dose, perché ha fatto due dosi dopo.
Guarda, chiaro. Allora, quello di cui parliamo, di questo Green Pass, che ti dà questo pass, come dire, passaporto, lo dice in inglese, no? verde, quindi, come dire, semaforo verde, puoi andare. Sì. Ti arriva dopo che hai completato comunque il ciclo vaccinale. Mia sorella ha fatto la prima dose credo 2 settimane fa, oggi se non ricordo male o ieri le è arrivato, però dice una dose di due, quindi è chiaro che laddove ti dovessero fermare scannerizzano il QR code, come dire, il green, il verde non ce l'hai, perché come dire, ti manca ancora la reale copertura. Chiudo anche dicendo, perché mi sembra una cosa corretta a vantaggio di quelli che ci ascoltano, se uno non è tecnologico, non ha la tecnologia o quant'altro, ricordiamoci sempre che il medico di famiglia, in ultima analisi, il tuo medico della mutua, come diremmo noi ancora oggi in Italia, comunque ti può aiutare nello scaricarlo e quant'altro, e come dire, riceverlo senza dover andare sugli applicativi, piuttosto che da altre parti magari un po' più tecnologiche rispetto a chi è meno pratico di questa, come dire, tecnologia moderna, mettiamola così.
Allora, veniamo a noi, perché quest'anno sono abbastanza convinto, come l'anno scorso, che il grosso del turismo italiano resterà in Italia, quindi forse sarà un altro anno buono per gli operatori italiani come lo era stato l'anno scorso. E se io mi sposto in Italia, non so, vado in Puglia, vado in qualsiasi parte, vado in Toscana per andare in albergo, ecco, mi viene chiesto qualcosa in questo momento, o all'interno del paese non c'è bisogno di far vedere certificati?
In questo momento siamo in fascia bianca tutti, ogni regione, quindi non esistono coprifuoco, non esistono limitazioni, non esistono restrizioni, ci possiamo muovere tranquillamente senza nessun problema. Ricordiamoci sempre che quando andiamo al chiuso, tra virgolette, che sia un ristorante, un museo, un negozio, un albergo, quant'altro, dobbiamo rispettare le regole che per quel luogo, per quella categoria di luoghi, valgono. Però diciamo che quello, parlo per me, ma penso onestamente di poter parlare per tutti, che a tutti ha fatto più, come dire, ha fatto più male, ha dato più fastidio, che era il non potersi muovere, non poter, come dire, cambiare di regione, peggio ancora quando non si poteva uscire dal comune o quant'altro, ecco, tutta questa parte di oggettiva e forte restrizione della libertà personale, questa è stata tutta quanta, come dire, al momento attuale superata. Quindi chi vuole prenotare per andarsene in una qualunque delle regioni, non ne dico una per non mancare di rispetto alle altre, onestamente, no, perché tutte vanno bene. Chi vuole decidere di spostarsi nelle seconde case o quant'altro lo può fare tranquillamente senza nessun problema. Non mi risulta, adesso non vorrei essere, spero di non essere smentito, che non ci siano comunque che non c'è alcuna zona d'Italia che ha dei focolai particolari per cui, come dire, è invito l'andare in quello specifico luogo. quindi tecnicamente diciamo che siamo sotto questo profilo abbastanza sereni, ecco, se posso usare questi termini che abbiamo usato poco negli ultimi mesi.
Esatto. Molto poco. Allora Fabrizio, veniamo invece appunto alle le previsioni o più o meno l'andamento delle prenotazioni, anzi ormai in realtà c'è già tanta gente che sta facendo le ferie. Hai già un primo ritorno di come sarà quest'estate in Italia?
Allora, guarda, leggevo oggi una ricerca che tra l'altro commissionata Italia su Italia, quindi credo sufficientemente attendibile, ci dice che circa il 27% degli italiani comunque per una serie di motivi, in primis quelli economici ma anche altri, non andrà in vacanza, quindi non tanto all'estero ma neanche in Italia, e che comunque sono un 30% è una bella fetta, e però al contempo si dice che indicativamente ci sarà un più 11% rispetto al corso. Se posso rubare tra i 15 e i 20 secondi,
certo, anche il minuto,
una sottolineatura, perché vabbè, al di là di tutte queste, come dire, questi titoli altisonanti, come dire, di cui hai, come dire, parlato prima, però comunque io quello che mi piace di più è dire faccio il cooperatore, no? Come dire, molto molto terra a terra, quindi mi occupo di turismo e faccio quindi anche l'agente di viaggio.
Sì.
Dobbiamo però essere molto onesti e molto tranchanti. Va bene che io mi prenoto e vado nell'albergo X, nella casa Y, nella zona Z, va benissimo, io sono il primo a dirlo. Ricordiamoci che esiste una fetta, che è quella comunque uno zoccolo molto duro che tiene in piedi comunque anche questo sistema, che si chiama turismo organizzato, che non è, adesso non è che voglio scimmiottare una pubblicità di qualche anno fa, non è il turismo fai da te. Certo. Il turismo organizzato, che quindi vede l'intermediatore e quant'altro, il professionista, come in ogni mestiere, questa però non dimentichiamoci che è la fetta che sta subendo ancora difficoltà. Certo. Perché non abbiamo voglia, ma lo dico io per primo, quindi non è che sono, come dire, cinico quant'altro, di andare in gruppo, comunque di stare insieme, perché la ferita è aperta, non è vicina, è ancora aperta, no? Non abbiamo ancora, se vogliamo dire, i punti di sutura oggettivamente, quindi esiste tutta questa grossa categoria, agenzie di viaggi, tour operator o quant'altro, che comunque quest'anno saranno tra le categorie che patiranno di più rispetto alle altre, meno dell'anno scorso, è molto probabile, io su questo sono oggettivamente come dire, onesto nel dirlo, assolutamente sì, ma comunque vada, faranno ancora molta fatica. Faranno fatica perché riceveranno meno comunque ospiti dall'estero rispetto a una volta. Certo. E storicamente, come dire, se io sono, come dire, monzese, un giro per Monza me lo faccio da me, detto fuori dai denti, ma se devo andare in Canada come in Sudafrica, magari mi faccio aiutare da qualcuno, quindi, come dire, è matematica questa cosa, non so se mi spiego. Quindi comunque soffriremo per questo, anche se si pensa a un più 2,5 milioni qualcosa rispetto all'anno scorso, però l'anno scorso era praticamente zero, cioè nel senso non è che è un 10 milioni, 12 milioni, 20%, 0, 2 milioni, certo è importante, ma non è comunque quella sostenibilità. E se posso permettermi un consiglio veramente spassionato, ma che non lo do come tour operator assolutamente, ma lo do come persona, lo do a tutti quanti, in una situazione di questo tipo, con le difficoltà che ci sono in giro, il professionista serio, come in tutte le materie, ti dà una mano, ti aiuta, perché comunque vada, quello che dicevamo prima, il Green Pass non è, come dire, il ok, come dire, liberi tutti, io posso fare quello che voglio, come voglio, quando voglio. Domani ti succede una cosa, cioè chi viene dall'Inghilterra oggi 5 giorni di quarantena se li fa, al di là che non è più nell'Unione Europea.
E anche quando torna a casa sua.
Quando torna a casa sua se ne fa altri 10, esatto. Domani può succedere a un altro paese, magari no e ci auguriamo di no, affidiamoci comunque a chi anche in questo mestiere non è improvvisato, perché comunque vada sono anche quei soggetti che secondo me sono molto attenti alla conservazione, alla promozione della filiera del turismo, che per chi fa turismo responsabile o tenta di farlo come noi è fondamentale. Non so se mi spiego, questo come dire un po' una sorta, scusate se l'ho fatto oggi, un po' come dire un po' piantare una bandiera, ecco, mettiamola così, però come dire pensiamoci, perché è una filiera importante che ha bisogno comunque vada del sostegno di tutti. Già che stiamo in Italia, affidiamoci a chi, e sono veramente tanti, tantissimi professionisti, stanno veramente, come dire, sputando sangue, ve lo dico sinceramente, per riuscire a fare un prodotto, per essere di qualità e per, come dire, dare un servizio. Ecco, questa secondo me è una cosa importante. Quella filiera lì avrà ancora tanto bisogno quest'anno, forse l'anno prossimo, di un aiuto.
Certo, tra l'altro probabilmente si ripeterà quello che è successo l'anno scorso, quest'anno sicuramente c'è molto più mare dell'anno scorso, ma si ripeterà anche quello che era successo, il boom del turismo di montagna ad esempio, che l'anno scorso ha segnato un più 30%, e questo per tanti piccoli centri che sono fuori dai circuiti, tra l'altro che si sono giocati l'inverno, perché poi la montagna quest'anno si è giocato l'inverno, tra l'altro con un inverno che aveva prodotto neve come non si vedeva da tempo, almeno speriamo che l'estate serva un po' perché possano respirare. Beh, Fabrizio ci ha dato un panorama, sicuramente torneremo a fare il bilancio a stagione finita di come è andata. Io mi associo, ci associamo all'appello che hai fatto di sostenere appunto chi professionalmente segue il turismo, perché effettivamente la filiera è un qualcosa che va tutelato, come non sono soltanto della filiera del salame, va tutelata. Noi siamo tutti a pensare alle filiere agroalimentari, ecco, ci sono tante filiere, quelle del turismo importantissimo, soprattutto in prospettiva, quando speriamo sarà finita questa pandemia e torneranno anche i turisti internazionali, che per l'Italia rappresentano milioni e milioni di presenze. Io ti ringrazio, ti auguro buone vacanze e a risentirci dopo l'estate.
Grazie a voi e buone vacanze a tutti.
Grazie, buonasera. Ecco, abbiamo parlato un po' di turismo, Fabrizio Pozzoli ci ha dato anche tutta una serie di consigli interessanti e ha chiarito anche la vicenda del Green Pass e dei certificati che abbiamo ricevuto e che riceveremo. Voltiamo pagina. Perché torniamo a parlare di elezione in Brianza. Avevamo parlato nelle puntate precedenti delle elezioni a Vimercate, ad Arcore, nel Vimercatese, e oggi ci spostiamo per oggi e anche settimana prossima sui due centri più importanti della Brianza Ovest che vanno al voto. Oggi, se vedo che c'è qualche problema tecnico, dovremmo avere Fabio Cavallari del cittadino di Monza e Brianza, che ci dovrebbe parlare di Limbiate, comune importante, 35.000 abitanti, che va al voto. Cristiana, a che punto siamo?
Allora, lo vedo doppio, nel senso vedo due sue presenze, ma non lo so se ci sente. Vediamo, anche se non dovessimo vederlo, magari se ci sente può intervenire.
Almeno adesso se riusciamo a sentirlo.
Aspetta che forse stiamo risolvendo, vedo che ogni tanto appare la cam, ogni tanto no. Intanto, diciamo, la Brianza è quella forse con meno comuni al voto in questa tornata amministrativa, sono invece tantissimi quelli della provincia di Bergamo, però ha due centri molto importanti, perché uno appunto è Limbiate, l'altro è Vimercate, di cui abbiamo già parlato. Poi ci sono tanti piccoli centri, piccoli ma importanti come storia, per esempio Arcore.
Odesio per altre vicende. Tra l'altro possiamo dare una notizia dell'ultima ora: si è appena dimesso il sindaco Allievi, che è il sindaco di Seve, su un altro comune noto per vicende non troppo belle del passato. Si è appena dimesso un sindaco che governava Seveso con una coalizione di centrodestra. Non sappiamo se come tempi tecnici Seveso potrà essere abbinata al voto di settembre oppure dovrà essere commissariata e aspettare l'anno prossimo. Vedo che Fabio continua ad avere problemi.
Sì, abbiamo dei problemi audio, quindi non saprei come fare.
Forse chiedere di che si ricolleghi, magari sì. Che esca e che rientri.
Sì, vediamo intanto. Dicevamo di Limbiate, che comunque è uno dei centri più grossi della zona, e anche lì ci saranno probabilmente tante candidature. Proviamo a vedere se ci sente. Fabio, ci senti? Vedo che la cam fa fatica, secondo me c'è un problema
fa fatica.
Connessione. Sì. Niente.
Ecco, nel frattempo un'altra notizia: abbiamo parlato di Arcore nelle puntate precedenti, che non aveva ancora il candidato del centrodestra, è stata sciolta la vicenda. Centrodestra sta facendo molta fatica a trovare i candidati, Vimercate ancora non c'è, come non c'è ancora a Milano. Invece ad Arcore è stato scelto come candidato centrodestra Maurizio Bono, avvocato, ex presidente della Camera Penale di Monza, che sarà sostenuto nella coalizione composta da Fratelli d'Italia, che è un po' il suo partito però c'è da dove l'appartenenza, ma sostenuto anche da Forza Italia e dalla Lega per Salvini.
Vediamo se ci sente Fabio, ci senti? No, però mi ha detto no. Che ci sentiva, ma non riusciamo a parlare con lui.
Sì. Quindi c'è un problema. Diciamo, l'inviate, la situazione dell'inviate comincia ad avere un po' i dati, sperando che possa ripristinarsi. Il collegamento è governata da Antonio Domenico Romeo, coalizione Forza Italia Centrodestra, che aveva vinto nel 2016 al ballottaggio contro l'ex sindaco Raffaele De Luca del PD con il 52-62 contro il 23-78, e al primo turno ricordiamo che Antonio 5 Stelle aveva preso l'11%, quindi c'è stato un ballottaggio poi che ha portato appunto un governo che si è alternato, perché l'inviato era governato dal centro-sinistra fino al 2016 e poi appunto è arrivato questa giunta. In questa tornata elettorale le novità sono la ricandidatura di Antonio Domenico Romeo e per il centro-sinistra è stata appena annunciata la candidatura, una candidatura unitaria di Giancarlo Brunato, esponente di una lista civica già presente in consiglio comunale di Limbiate da tempo, con tre eletti, ma vedo che continua a parlare da solo, quindi
stiamo provando un collegamento su WhatsApp, adesso dammi solo un attimo su WhatsApp.
Benissimo, benissimo. Ovviamente, come tutta la Brianza Ovest, Limbiate è un comune che ha dei problemi legati al consumo di suolo, ma anche dei problemi legati alla povertà. Nelle statistiche che sentirete domattina in magazine, il contenitore di informazione di Ian Radio, che va in onda il venerdì mattina alle 9, poi in replica e in podcast, dai dati del reddito dichiarato per il 2019, che sono stati appena pubblicati, Limbiate è uno dei comuni che presentano più problemi di sacche di povertà.
Allora Fabio dovrebbe essere connesso, proviamo.
Sì, ci sono.
Ah, ciao Fabio, buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera.
Buonasera, abbiamo provato, ce l'abbiamo fatto a fare un collegamento di fortuna, l'importante è che lei sia con noi. Io avevo introdotto semplicemente dicendo che come erano andate le elezioni del 2016 e anticipando i due principali candidati dell'elezione che si terranno all'Imbiate adesso nel mese di settembre. Però a questo punto chiederei a lei di raccontarci chi sono i protagonisti, almeno per quello che sappiamo al momento, di queste elezioni.
Sì, allora, probabilmente all'Imbiate sarà una corsa 3. Peccato che il principale protagonista di questa corsa 3 non è ancora uscito allo scoperto. Stiamo parlando ovviamente di Antonio Romeo, che al 99% punterà a diventare sindaco per la quarta volta. Lui era già stato sindaco dal 2001 al 2011 e dal 2016 al 2021. No. Perché non è ancora uscito allo scoperto? Perché la coalizione di centrodestra non si è ancora formata. Nel senso che Romeo ha già ricevuto l'appoggio ufficiale sia ovviamente dal suo partito, cioè Forza Italia, che da Fratelli d'Italia, che dalla lista civica Sì per Limbiate. Resta la grande incognita della Lega Nord. Quindi a mio parere Romeo sta attendendo che si completi la coalizione, che gli ultimi pezzi del puzzle vadano a posto, dopodiché annuncerà la sua candidatura.
E Lega Nord che è attualmente in maggioranza?
Lega Nord che è attualmente in maggioranza, i rapporti non sono idilliaci, però sostanzialmente non ha mai fatto mancare il proprio appoggio in consiglio comunale. Sì. Probabilmente il partito di Salvini vorrà contare un po' di più in giunta e quindi aspetta uscire allo scoperto. Insomma, credo sia un po' una guerra, una battaglia allo sfinimento, al chi cede prima, ecco. Certo, però certo. Credo invece, che non ci saranno sorprese di sorta. Okay. Escludo che la Lega andrà a fare un percorso autonomo, ma penso che prima o poi tutto si ricomponga e il centrodestra si ripresenti compatto, ecco.
Invece gli altri due candidati?
Gli altri due candidati sono per il Movimento 5 Stelle Mario De Giorgio, è un 44enne attivista uno tra i fondatori del meetup di Limbiate ormai una decina di anni fa, non ha esperienze di consiglio comunale in quanto non era stato eletto nel 2016, però comunque è sempre stato presente, ha seguito le sedute, diciamo che è uno degli attivisti più in vista del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle e centrosinistra che non sono riusciti a trovare la quadra. Ci saranno due candidati. Il centrosinistra presenterà Giancarlo Brunato, che è diciamo un uomo d'esperienza, 67 anni, grande esperienza soprattutto nell'ambito delle cooperative, ha l'appoggio di PD, della sua lista Limbiate Solidale e poi della nuova lista civica sulla testa per Limbiate. Brunato ha invece un'esperienza in consiglio comunale dal 2011 al 2016, era stato capogruppo di maggioranza per la lista civica del sindaco Raffaele De Luca. Ecco.
Certo, come abbiamo chiesto ai suoi colleghi di Arco e dei Vimercate, quali sono i temi caldi di questa campagna o saranno i temi caldi di questa campagna Limbiate? Cioè i temi sui quali sicuramente ci sarà un confronto e che i cittadini vogliono anche capire come potranno essere affrontati dai diversi candidati?
Diciamo che le cose che bollono in pentola sono tante. La prima che mi viene in mente è la questione di Villa Medolago. Il comune non più tardi di pochi mesi fa ha acquistato una villa che era proprietà privata, villa settecentesca ma in stato di abbandono. Adesso la grande partita è quella di riqualificare questa villa e il parco circostante. C'è già un progetto da 8 milioni e mezzo per il quale è già stato chiesto un finanziamento ministeriale e la vocazione della villa sarà culturale, però diciamo questa forse è la partita più grande che c'è per Limbiate. La riqualificazione di altre aree importanti, c'è ad esempio la zona dell'ex Antonini, l'ex ospedale psichiatrico di Monbello, sì. Dove comunque pur non avendo la proprietà al comune, diciamo che il comune fa più che altro un'operazione di regia tra ATS, ASST, provincia e tutte le varie proprietà dell'area. Poi c'è anche il discorso della ex città satellite di Greenland, parco divertimenti, anche qui l'operazione in mano al privato, il comune però ha sempre fatto da raccordo tra privato e Parco delle Groane, visto che il parco divertimenti si trova in un'area protetta. Quindi queste sono le tre partite più grandi che dovrà affrontare il futuro sindaco, anche se ovviamente, come ho sentito durante la fase di presentazione, si parlava di povertà. Limbiate è saldamente al primo posto dei comuni più poveri della provincia di Monza e Brianza. Ovviamente c'è questo grande problema da affrontare, ecco, e sul quale sicuramente sia centrosinistra che Movimento 5 Stelle punteranno in campagna elettorale. Ecco.
Certo, poi con il Covid la situazione è un po' peggiorata dappertutto, Limbiate c'erano già dei problemi precedenti. Stiamo parlando certo. Con Fabio Cavallari del cittadino di Monza e Brianza su Limbiate, abbiamo ancora un minuto, volevo un commento a caldo, visto che parliamo sempre di Brianza Ovest, di una notizia che è stata battuta qualche ora fa, delle dimissioni del sindaco di Seveso Allievi. Per dei problemi legati a delle vasche, cioè dei problemi legati al comune che hanno portato la dimissione del prefetto. Tecnicamente Seveso potrebbe andare al voto a settembre o dovrà essere commissariata ad aspettare il prossimo giro?
Io credo che non ci siano i tempi tecnici per andare al voto in sostanzialmente 3 mesi, però considerando il mese di agosto, quindi sostanzialmente in 2 mesi.
Certo.
Però francamente è una situazione diciamo che bolliva in pentola già da un po', perché qualche screzio tra le varie forze politiche che componevano la maggioranza era già emerso nei mesi scorsi, ecco. Quindi insomma, sì, una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, ma diciamo fino a un certo punto, ecco, qualche problemino c'era già, ecco.
Certo, certo. Sì, no, un momento un po' di affanno per il centrodestra in Brianza, commentavamo prima, a Vimercate ancora non c'è il candidato, ad Arcore è stato appena adesso designato un candidato e ancora appunto da quello che ci ha raccontato anche a Limbiati ancora c'è da trovare la quadra, oltre a Seveso che anche qua era una giunta di centrodestra, quindi ecco un momento un po' forse che rispecchia il clima generale, perché poi anche Milano, come sappiamo, la situazione è aperta, quindi vedremo, certo, vedremo l'estate durante l'estate come si chiederanno queste situazioni e noi torneremo, spero con più fortuna sicuramente, a chiedere informazioni, magari anche a parlare direttamente con i candidati a sindaco una volta che saranno tutti definiti in apertura di programmazione a settembre prima del voto. Io la ringrazio Fabio Cavallari del Cittadino di
Brianza. Grazie a voi.
Grazie ancora. Grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata. Bene Cristian, siamo arrivati alla fine di questa puntata, come dicevamo prima, settimana prossima chiuderemo colpo di Covid, poi vedremo un po' come ripartiremo a settembre, settimana prossima parleremo di Europa con Giacomo Riccio, uno dei grandi temi, dei temi importanti, si avvicinano elezioni importanti in Europa, sia in Germania che in Francia, oltre a tutta la partita che si sta giocando col Recovery Fund, e poi chiuderemo il ciclo delle città che vanno al voto, diciamo importanti, della Brianza, parlando di Desio. Io vi ringrazio, Cristian Allacco in regia, sono Alfredo Sommossa, buonasera a tutti, domani mattina alle 9 c'è Magazine e noi ci vediamo in diretta giovedì prossimo alle ore 20.
Colpo di Covid. L'Italia che resiste.